Trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi ricordo che sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo, perché ve l'ho detto. Dopo ne parleremo un pochino, no? Comunque, dimmi Francesco.
No, finisci pure.
Allora, io l'unica cosa che devo fare è l'annuncio per le conferenze le conferenze che dobbiamo tenere. Se vuoi parlarne tu magari dopo.
Sì, allora io ricordo appunto che cominciamo.
Che non sono vere e proprie conferenze, sono dibattiti.
Sì, incontri, dibattiti, colloqui, insomma è anche difficile trovare un termine che possa definire correttamente cosa si andrà a fare appunto a Malostica. Allora, comunque l'articolazione delle conferenze, si parla di circa 17 incontri.
Sì, non sono proprio conferenze, sono degli incontri dibattito, diciamo.
Vabbè, diciamo... ci inventeremo qualcosa su come definire.
Esatto, ci inventeremo qualcosa.
Andremo a trovare. Chiamiamolo forse un agora. Chiamiamolo un agora così.
Sì,
che fosse il termine fosse più corretto. Più vicino.
Non è male come.
E più vicino alla nostra tradizione, al nostro riferimento culturale. Chiamiamolo un agora o se no potremmo chiamarlo. Troveremo anche un termine romano che abbia significato analogo.
Il forum, ma è lo stesso, insomma.
Allora. Comincia appunto il primo di questi agora o forum, come volete definire, comincia venerdì 19 gennaio alle ore 20:30. L'indirizzo è via Montero 66 Marostica, è sulla statale appunto che da Marostica porta Bassano, e la sede di Radio Gamma 5 di Marostica, tenendo conto che comunque era la vecchia sede dell'emittente regionale veneta, difatti
emittente regionale veneta.
Se appunto la vecchia capottina che vi identifica anche il posto, comunque è facilmente rintracciabile perché è lungo la statale. Allora, gli incontri sono appunto cominciano ora venerdì 19 gennaio 2001 alle ore 20:30, via Montero 66 Marostica, Vicenza. Sono incontri, Claudio li ha definiti incontri marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista.
All'amica che è in ascolto, che mi ha scritto voi pagani marosticensi, mi stona un pochetto.
Beh, sai, il discorso marostico...
No, lei ha voluto identificare praticamente, no?
Sì, beh, Marostica e il Vicentino ha tutta una lunga tradizione per quanto riguarda il corso pagano. Beh, basta pensare, ti faccio un semplice esempio di come la cosa, cioè il corso pagano o le nostre tematiche o le nostre battaglie sono state importanti. Tutti sanno appunto che il politeismo ha cominciato come gruppo organizzato del Vicentino intorno nel 1986. E una delle prime battaglie, e che battaglia che continua, anzi una delle prime guerre, è stata quella per togliere quella bruttissima croce in calcestruzzo che trova insieme al Monte Summano, e che è una croce antistorica, falsa, bruttissima, schifosissima, che su un luogo che era pagano. Io non ho nulla in contrario, noi pagani non abbiamo nulla in contrario che la porti una croce in un luogo più acconcio come un cimitero. Solo che appunto quella è un tempio, era una zona sacra dedicata agli dei. Fatto sta che è uscito un libro. Alcuni soci dell'istituto l'hanno già visto, io devo ancora vederlo, perciò non posso esprimere un'opinione diretta, ma quello che mi hanno riferito di un autore vicentino che ha fatto uno studio mazza corposo, fatto proprio un bel volumotto, tra l'altro anche su internet trovate le indicazioni almeno della bibliografia di questo libro e anche l'indice, parlando appunto del Monte Summano e di Sant'Orso. I soci che l'hanno visto questo libro e l'hanno letto hanno detto che l'autore cita molto spesso James Silman, che a noi è molto vicino, Carl Karenik e Walter Otto, il che indica che dal punto di vista almeno del riferimento bibliografico e della mitologia è un autore abbastanza in gamba. Benissimo, questo autore presenterà quanto prima il suo libro a Vicenza. La libreria che organizza appunto questa conferenza ci ha invitato appositamente come testimonianza di come l'interesse per il Summano sia solo un interesse storico, culturale, lontano nel passato, ma sia come hanno chiesto appunto, visto che questo professore presenterà questo libro, ci terremo particolarmente che voi foste presenti perché per dimostrare la continuità dell'interesse per il Summano.
Beh. Allora,
di conseguenza, vedi, se una libreria arriva a chiedere questo, significa chiaramente che anche a livello, diciamo così, culturale, certe tematiche pagane nel Vicentino sono considerate, sono affermate, sono conosciute, insomma. E allora, logicamente qualcuno può dire riferimento marostico, ma è un riferimento storico, insomma, nel senso di continuità.
Ma siccome questa qua, sta persona ha visto...
Anche perché poi tieni conto che una cosa, su tutti i siti dell'istituto c'è sempre indicato chiaramente, oltre che l'indirizzo di posta elettronica, è indicato ad esempio che l'indirizzo...
È a Marostica.
Sì, l'indirizzo postale.
Sì, no, ma no, non è questo. Cioè l'amica probabilmente ha voluto... trovare qualcosa per definirci e separarci da altri gruppi, capisci? Allora ha inventato questo pagani marosticensi che mi ha lasciato un po' perplessi, insomma. Cioè, niente di, anzi, simpatica, niente da dire, insomma.
Sì, ecco, appunto, quell'occasione, per inciso, ricordiamo che anche che per quanto riguarda appunto internet, tutto quanto, montagne di materiale, sia di che l'audio, sia relativa alla trasmissione, sia relative a tutte le tematiche che noi affrontiamo, le trovate tranquillamente sui nostri siti internet. Io non sto a dare qui gli indirizzi perché appunto li trovate facilmente tramite i motori di ricerca. Voglio ricordare che comunque sulla pagina principale della mailing list Paganesimo, che è quella che usiamo principalmente, adesso ne esiste una seconda che è stata attivata per motivi tecnici e tutta una serie di servizi che questa dà, esiste pubblicamente l'archivio in cui c'è tutto l'elenco delle conferenze e c'è anche la traccia del primo incontro. Perciò chi vuole andarsi a leggere queste informazioni su strada, che noi stiamo qui a leggere tutta la presentazione delle conferenze, tutto il programma, va su internet e trova anche queste informazioni.
Comunque questi dibattiti praticamente che terremo fanno parte un po' di quella che è la via alla stregoneria. E la via alla stregoneria è una cosa ben precisa, e anche la relazione fra l'uomo e gli dei del mondo circostante sono delle cose precise. Cioè, non è che ci possa svegliare una mattina e dire io mi metto in ginocchio davanti, non so, a Apollo, boh, basta, adesso sono pagano e non sono più cristiano, no. C'è un modo di vivere, un modo di atteggiarsi, un modo di percepire il mondo, un modo di essere davanti al mondo, che è, nel paganesimo è diverso dal cristianesimo, e sono le azioni, cioè è il senso della vita, è il modo con cui si va a vivere che differenzia il cristianesimo dal paganesimo. E dopo la conoscenza degli dèi è sempre una conoscenza soggettiva, perché noi siamo sempre parte del mondo, non siamo i padroni del mondo, per cui noi potremmo percepire una certa quantità di dèi, ma non saremmo mai in grado di percepire l'interezza di tutte le forze divine che si manifestano. Pertanto noi prendiamo la nostra parte e ci interessa però vedere l'uomo davanti al mondo, cioè cogliere come l'uomo pagano si sistema, si mette davanti al mondo. Questo è importante.
Sì, beh, anche appunto perché diceva Claudio, non è che un giorno si può svegliare e dire divento da cristiano, divento pagano. Come uno non può diventare pagano perché arriva il missionario pagano che non esiste in nessuna religione di tipo pagano politeista, dire mi converto a qualcosa, certo. Nel senso che la conversione non esiste neanche il fatto che uno impari le cose. La base di ogni paganesimo, di ogni politeismo è sempre la conoscenza delle cose, cioè se non si conosce e se non c'è la propria volontà, la propria capacità, non serve a impararsi tutta la mitologia a memoria, certo. Non si è certo pagani perché si conosce la mitologia.
Ma infatti, oltretutto, io uso anche strumentalmente la mitologia, cioè non è che io ho studiato la mitologia e ho detto che bello che è il paganesimo, mi converto al paganesimo, alla mitologia, no. Io ho avuto un percorso di stregoneria e trasformazione e la scoperta della mitologia, cioè della presenza dei principi della stregoneria all'interno della mitologia, all'interno della struttura simbolica della mitologia e della presenza degli dèi, l'ho scoperta un po' alla volta, e la mia scoperta continua ad andare avanti, cioè è sempre una trasformazione. Pertanto è vero che da dove io sono arrivato si può anche muoversi e andare oltre, e si può moltissimo andare oltre, però quello che io vi sto portando e i meccanismi della vita, questo è importante, e dopo si può far meglio del mio, cosa vuoi, mi faccio quello che posso. Comunque io c'ho una, ti ho detto prima, sì. Quando uso il termine meccanico per dire stregone vuol dire anticristo, c'è sempre qualcosa di importante, cioè, ma non tanto importante, tanto per rassicurare più o meno alcune persone sono arrivate ed è un po' che si è accumulata queste informazioni, no? Cioè ci sarebbero dei preti in pratica in giro che stanno prendendo quello che stiamo dicendo noi nelle trasmissioni,
sì.
Specialmente le questioni di carattere ideologico, cioè di carattere di pensiero, diciamo così, delle divinità, e lo stanno stravolgendo per usarlo a proprio uso e consumo.
Però.
Ed è questa qua, mi è già arrivata una volta, dopo la seconda volta, e sono 4-5 volte che mi arriva, cioè io non ascolto Radio Maria o altre cose, però queste persone che hanno un po' le mani da una parte e dall'altra si stanno accorgendo che esiste questa operazione. Alcune di queste fatalità ci ascoltano anche da molto tempo. Allora, c'è una cosa da dire ai radioascoltatori, io vi ho raccontato una grandissima cazzata, cioè io in realtà vi ho preso in giro su una cosa precisa, su altre cose, ma quelle dovete scoprirle da sole. Vi ho detto, spesso vi ho detto, che da me dovete prendere quello che vi serve. In realtà è una stupidaggine, perché non si può estrapolare una parte del pensiero e metterle in un'altra struttura di pensiero. E non si può fare gratuitamente questo, perché non si fa altro che contaminare, cioè una struttura di pensiero è funzionale nel suo insieme. Se a un certo punto questa struttura di pensiero non è più funzionale, ma è necessario prelevare degli elementi da un'altra struttura di pensiero per compensarla, non si fa altro che distruggere quella struttura di pensiero. Io so che è fastidioso, cioè sentire i preti che usano le robe per modo suo, sì, l'hanno già fatto, l'hanno fatto ancora un po' qualche migliaia di anni fa, hanno continuato a farlo, l'hanno fatto ancora. Però il problema, ma il punto è che le cose non si ripetono mai, la prima volta è una tragedia e la seconda è una farsa, pertanto questa gente qua alla fin fine non farà altro che diffondere quello che è il pensiero, perché adesso fanno le puttanate e si sentono bravi, forti e figli davanti al loro entourage che magari non ascolta Radiogamma, domani arriva qualcuno a vedere sui vari siti di internet le cose nel loro complesso, nella loro esposizione d'insieme, e questi personaggi ci fanno le loro bellissime figura di merda. Pertanto non vi preoccupate, va bene così, insomma, fate finta di niente.
Sì, ma d'altronde abbiamo ricordato come ad esempio un guelfo di prima categoria come Vittorio Messori, devoto al Papa, parlando del Natale diceva appunto è una festività pagana che i cristiani hanno fatto proprio, è stata un'abile trovata pastorale, l'ha detto lui, non lo dico io,
la truffa,
noi potremmo definirla peggio, e quella definita però ha dimostrato che alla fine anche loro devono ammettere che sono appropriati di qualcosa che non gli appartiene, e sì che in 2000 anni ne hanno fatto di tutto per cancellare il ricordo delle divinità pagane, delle feste pagane, eppure dopo 2000 anni non sono riusciti ancora a togliere questo ricordo. È di fronte al dover venire alla resa dei conti, a confrontarsi con la realtà delle cose, gli dicono: ma sì, noi ci siamo appropriati di una cosa che non è nostra. Sì. Perciò, se Radio Maria o qualcuno che si fa, o qualche prete, ruba qualche nostra espressione, va soltanto a suo scapito.
Va solo a suo discapito. Esatto. Sì. E comunque ricordatevi, cioè, il mio lavoro è quello di incidere anche sull'emotività delle persone, per cui se un prete, un mago nero, i preti sono maghi neri, prendono qualcosa, significa che riconoscono il marcio, la totalità del marcio che hanno, e stanno tentando di aggrapparsi su qualcosa, perché io è vero che uso le parole, però parlo all'emotività delle persone, parlo alle loro emozioni, al loro guardare il mondo, al loro percepire il mondo. È chiaro che quando io dico che il sole è una coscienza di sé, non è che il sole non sia uguale come che era ieri, è esattamente lo stesso modo, cioè è uguale allo stesso modo, siamo noi che ci poniamo davanti al sole in maniera diversa, siamo noi che scuotiamo in maniera diversa le nostre emozioni, il nostro sentire, il nostro percepire, cioè essere consapevoli di questo è una cosa che scuote il percepire delle persone, pertanto se loro prendono alcuni aspetti significa che hanno avuto le emotività scosse.
Sì, no, ma difatti, vedi, io volevo appunto posare a fare una citazione, e c'è un antropologo che è Claude Levi-Strauss, che ha scritto in un suo libro che è Mito e Significato, che è già un bel titolo, cioè Mito e Significato, una cosa di valore, che appunto raccontava di alcune leggende e di alcune popolazioni che erano capaci di percepire anche durante il giorno il pianeta Venere, e diceva non è che questo non sia possibile, è che loro si sono sempre allenati, hanno sempre mantenuto questa capacità di percepire e di vedere il pianeta Venere, certo, anche durante il giorno. Il fatto che noi non vediamo il pianeta Venere non è perché il pianeta Venere è sparito, è che noi abbiamo perso la capacità, la volontà, l'allenamento, l'abitudine o il desiderio di vederlo, esatto. Di conseguenza Venere è sempre là, Venere per chi lo vuole vedere lo può sempre intravedere,
certo.
Basta soltanto è la nostra capacità di, certo, allenarsi, di vedere questo, insomma.
Sì, che questo qua significa che Urano stellato sta sempre sopra di noi anche in pieno giorno, non è che non ci sia, tanto va bene. Bene, passiamo un po' di paganesimo, va? Al discorso, come se non avessimo fatto altro, vabbè, al discorso della teogonia esiodea. Allora, abbiamo visto il nostro bravo Zeus che si è distaccato dai titani, si è trasformato in uno stregone, cos'è che ha fatto? Ha fagocitato Meti, ha fagocitato il nous, l'intelligenza, la progettualità, e con questo va ad affrontare la vita, dona alla vita se stessa. Vi ricordo che i titani non sono spariti, i titani sono sempre là, e adesso troveremo una titanessa importantissima e fondamentale che rappresenta l'essenza stessa dell'universo, delle relazioni fra l'universo, e nella relazione con Zeus queste relazioni nell'universo si caleranno fra gli esseri figli di Era. Però passa solo dalla relazione con Zeus. Perché? Perché i figli di Era hanno delle relazioni diverse che non all'interno dei vari pianeti, cioè i pianeti fra di loro hanno delle relazioni diverse che non fra gli esseri umani, fra gli esseri virus, gli esseri batteri o gli esseri elefanti. Soltanto dalla relazione con Zeus questo principio si cala fra gli esseri umani. Ed è la relazione fra Zeus e Temi. Temi è la giustizia come essenza, la giustizia in sé. E adesso vedremo come questo avviene e cosa avviene. Di Temi, della relazione con Temi, la dividerò in due trasmissioni. Farò la prima trasmissione con delle figlie di Temi, e la, cioè le ore in pratica, e la seconda trasmissione con delle altre figlie di Temi, per cui la seconda parte della trasmissione l'avremo giovedì prossimo. Allora, Zeus e Temi, dice Esiodo, per la seconda poi sposò la splendida Temi, che fu madre dell'ore, Eunomie, Diche e Irene Fiorente, che vegliano sull'opera degli uomini mortali, e le Moire, a cui grandissimo onore diede Zeus prudente, Cloto, la Chesi, Atropo, le quali concedono agli uomini mortali di avere il bene e il male. Delle Moire ne parleremo la prossima volta, perché le Moire sono sia figlie della notte nella prima parte della Teogonia, sia figlie di Zeus nella seconda parte, e spiegheremo anche perché questo. I Titani sono confinati nel Tartaro, ma dal Tartaro parlano agli esseri figli di Era con voce tonante che lo stesso Zeus non può ignorare. Dai Titani deve prendere i mattoni che gli mancano per costruire il presente. Egli stesso, figlio dei Titani, non può ignorare quanto lo portò ad essere ciò che è. Dopo Meti, figlia di Titani, Oceano e Teti, Titanide e Temi, di Oceano e Teti, e la Titanide Temi a partecipare con Zeus alla costruzione dei guardiani del divenire degli esseri che in Era germinano. Abbiamo visto come Zeus si sia conquistato questo diritto a far costruire, a far nascere nuove coscienze, a costruire le condizioni affinché nuove coscienze germinano. Questo diritto lo ha avuto prima con la guerra con i Titani, e poi lo ha avuto sconfiggendo Tifone, per cui Zeus si è guadagnato questo diritto. Dopo aver fagocitato Meti, Zeus non è più lo stesso Titano. Ora possiamo considerarlo come il padre degli dèi, in quanto costruisce e fonda quanto noi vediamo, sia guardando indietro nei mutamenti che portano a fondare il presente, sia nelle scelte che facciamo per fondare il futuro. Tutti i Titani si esprimeranno, ma dovranno accettare la mediazione degli dèi Olimpi, di cui noi, in quanto esseri della natura, siamo padri e figli allo stesso tempo. Siamo figli perché germiniamo dalla loro coscienza, dalla loro consapevolezza e dalle loro azioni. Siamo i loro padri perché esprimendoli noi li trasformiamo fino a diventare dèi a nostra volta. Dopo aver sviluppato, e questo è un concetto che appartiene solo al paganesimo, cioè che gli esseri umani aiutano gli dèi a costruire se stessi, pur tuttavia gli dèi lasciano gli esseri umani e a tutti gli esseri della natura lo spazio per diventare a loro volta degli dèi. Questo appartiene solo esclusivamente al paganesimo politeista. Dopo aver sviluppato l'intelligenza nelle relazioni e l'arte dell'agguato, cioè la forza, l'esercizio del proprio potere di essere, è necessario generare la giustizia in cui quel potere di essere si esprime. Temi è figlia di Urano stellato e Gaia. Temi è equilibrio fra le coscienze di sé comunque generatesi. È una coscienza di sé primordiale che fornisce la base della germinazione di ogni altra coscienza di sé. Proprio perché Temi è la fonte delle relazioni fra poteri di essere, fornisce dalla relazione con Zeus la specificità della giustizia fra gli esseri della natura e gli esseri umani nel nostro caso. Non si tratta di calare giustizia fra specie diverse proprie dell'essere natura. Non c'è mai giustizia fra l'essere zebra e l'essere leone. Le relazioni non avvengono per giustizia, ma per soluzione delle contraddizioni, obbedendo alle condizioni poste da Era. Cioè, è inutile invocare la bontà del leone, che il leone diventa vegetariano, così non si mangia più il zero. Queste sono le cagate di alcuni monoteisti, insomma. Sono
o San
spilaci.
Francesco che dice, sì, che va a parlare a convertire il lupo, presunto cattivo, che poi significa qualcos'altro quel lupo comunque.
Le relazioni avvengono per giustizia, ma risolvendo le contraddizioni. Fra le specie saranno obbedendo alle condizioni poste da Era. Fra le specie saranno quelle di Ares. Si tratta di giustizia come relazione all'interno delle singole specie, affinché queste divengano e si modifichino, costruendosi e rafforzandosi nell'infinito dei mutamenti. Da Temis, Zeus, germinano le ore. Le ore vengono calate negli esseri che in Era germinano. Tre sono le ore: Eunomie, Diche e Eirene. Eunomie è la buona legge. Attenzione, spesso viene chiamato, viene tradotto con un nome diverso, non come buona legge, ma come la legge dello Stato, come roba. In realtà è la buona legge. Cosa significa la buona legge? Che qualsiasi sistema sociale deve avere le migliori leggi possibili per andare in avanti e non tornare indietro, cioè costruire la libertà, espandersi, vivere al meglio, dove ogni singolo individuo deve vivere al meglio, ma non deve avere delle leggi per tornare indietro. La buona legge non è la legge dello Stato, ma è quella legge che, favorendo delle buone relazioni fra gli esseri umani, nel nostro caso, costruisce un miglioramento delle condizioni di vita. Pertanto il termine corretto con cui tradurre eunomie è la buona legge, cioè la buona regola, il buon principio. E stiamo molto attenti alle traduzioni, specialmente fatte dai cattolici, poi mi sto un pochino mettendo le mani sugli oracoli orfici, vabbè, sugli inni orfici, vabbè, sarà quel che sarà, d'altronde da qui bisogna partire, non c'è niente da fare. Così il branco degli esseri lupi è regolato da eunomie. Le danze d'accoppiamento dell'essere pavone o dell'essere pulcinella di mare o gli esseri sule sono regolati da eunomie. Gli accordi fra gli esseri umani, costruiti fra chi espone il proprio onore attraverso le proprie parole e manifestazioni di eunomie. Un buon accordo che accontenti tutte le parti, o una legge che media gli interessi delle parti, e manifestazione di eunomie. Un buon governo che medi fra i cittadini e manifestazioni di eunomie. Naturalmente non c'entra niente con la trasmissione precedente questo. Eunomie indica agli esseri di ogni specie come sia necessario che tutti traggano profitto dall'insieme e che l'insieme non venga danneggiato a favore di qualcuno. Ed è il respiro di eunomie, la legge sociale per cui il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte, giustizia per grandi o piccole prevaricazioni. Quando l'insieme viene danneggiato a favore di qualcuno, è Diche che manifesta il proprio furore. Rendere giustizia, il giudizio che rende giustizia a chi è socialmente più debole. Solo oggi conosciamo una forma di giustizia perversa introdotta dal monoteismo, una forma giuridica perversa che sancisce il diritto del più forte a conservare la propria posizione di dominio e il proprio diritto alla prevaricazione sul più debole. Questa forma di diritto privato, anche quando coinvolge organi istituzionali di una nazione, era sconosciuta ai tempi di Esiodo e degli estensori di questa visione. Questa forma di diritto, che viene chiamata impropriamente giustizia, domina da 2000 anni le culture occidentali ed è emanazione del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth, dal quale i cristiani fanno derivare il loro diritto a stuprare bambini, spacciare eroina e trafficare in schiavi. Non è Diche a cui gli esseri umani rivolgono la loro rabbia e le loro bestemmie per le ingiurie, le prevaricazioni subite, che regge il giudizio dei tribunali quale emanazione, trasformazione nell'epoca moderna del diritto del più forte a stuprare il più debole come imposto dal pazzo di Nazareth. È l'ombra nera di un orrore di morte che notte stessa aborrisce e combatte attrezzando gli esseri umani. Cioè notte stessa, la notte che ha i figli dell'orrore, cioè ai figli che fa paura, nella stessa teogonia esioidea, Bene, notte, l'aspetto più cupo di notte ha orrore dell'aspetto nero del macellaio di Sodoma e Gomorra, e questa è mia personale, fra le altre cose. Di che è la giustizia della vita, del suo espandersi, del suo diritto a rivendicare il proprio potere, le proprie determinazioni davanti agli dèi. Di che, cacciata dall'orrore che gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra hanno imposto ai sistemi sociali, si è calata nel tartaro oscuro, dentro il cuore dell'essere umano, e da quel luogo alimenta libertà. Libertà spinta da Dike e da Eros, che spezza i legamenti, tenta di costruire le condizioni per il ritorno trionfale di Dike. Solo dove Dike è signora delle specie, degli esseri, della natura, sua sorella è Irene, alimenta il divenire e la ricchezza fra gli esseri umani. Dove Dike è spodestata dal diritto del più forte a disporre e sottomettere il più debole, e Irene, la pace che crea sviluppo e ricchezza, non esiste. Può esserci l'arricchimento di chi sottomette, ma non la ricchezza dell'insieme sociale, non la ricchezza attraverso la quale gli esseri umani possono senza costrizioni dare ognuno, secondo la propria specificità, l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Dove Dike è spodestata, e Irene si nasconde, fugge cacciata e inorridita da chi impone pace al fine di costringere il più debole a fagocitare la propria sottomissione e riprodurla. Una sottomissione con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima. Cosa odiosa agli dèi che nascondono Irene piangente in un solitario angolo del Tartaro. E vi rimane, fin tanto che libertà non riporta Dike fra gli esseri umani. E questi, fagocitandola, la riportano signora delle loro relazioni. E un omie, Dike e Irene non si possono scindere. Dove c'è la buona legge, c'è l'imposizione di giustizia e c'è la pace che costruisce il benessere. Le tre cose non possono essere distinte. Queste sono nate da Zeus e sono le ore. Ripeto ancora: Eurinome è la buona legge, Dike è la giustizia, ed Irene è la pace che costruisce il benessere, non la pace che impone la sottomissione. Quella è l'ombra nera che prima è stata imposta da Augusto e poi dai cristiani. Qui siamo Irene, cioè la pace per costruire il benessere, che è una pace piena di lotte, piena di contraddizioni. L'una è manifestazione dell'altra, l'una e l'altra costruiscono il divenire degli esseri umani che praticano l'una e l'altra. Questo pose nelle relazioni all'interno della specie dell'essere natura Zeus e Giogo, il cui fine era quello di fornire strumenti ai nuovi nati affinché potessero diventare a loro volta degli dèi. Questo nacque da Temi e Zeus affinché gli esseri delle specie dell'essere natura potessero costruire loro stessi. Da Temi e Zeus nacquero anche le strategie del singolo essere affinché potesse diventare un dio fra dèi, le Moire. E sono le Moire, figlie di Zeus e Temi, che alimentano il divenire dell'essere natura nell'infinito dei mutamenti. E vedremo come per l'essere umano ci saranno altre figlie di Zeus, Zeus e Mnemosine, e saranno le Muse come strategia della costruzione di se stessi. E qui, per il momento, con le ore, chiudo il discorso esodeo. Delle Moire, delle Moire figlie di Zeus parleremo la prossima volta.
Sì, beh, sai, il discorso appunto di Temi è fondamentale in un volume di mitologia, nei vari testi di mitologia che sono fondamentali ma non sono essenziali per diventare pagano. Il suo nome significa propriamente la norma, la regola naturale, la legge della convivenza degli uomini tra loro e degli uomini con gli dèi. Essa è presente nelle assemblee degli uomini e governa per ordine di Zeus anche quelli degli dèi. Cioè, questo appunto, questa interpretazione che diciamo è classica, scolastica della mitologia, a leggere è significativa, in quanto dice che esiste una regola in cui anche gli dèi devono sottostare, cioè il rapporto tra gli uomini e gli dèi. Gli uomini non sono soltanto schiavi, come in ogni monoteismo, non sono sottomessi. Esistono delle regole che gli dèi devono rispettare, e soprattutto se esistono delle regole, se esistono degli accordi, se esiste una divinità delegata a curare questi rapporti, significa anche l'importanza enorme che hanno gli uomini rispetto agli dèi, in quanto diventa fondamentale la possibilità di colloquiare, di contattare e di avere delle regole su cui comunicare. ben diverso ad esempio il comportamento del monoteismo, in cui il dio dei cristiani o dei monoteisti non ha nessun il potere assoluto sugli uomini e non si pone nessuna regola nel rapporto con gli uomini, e gli uomini devono solo sottostare, e il dio dei cristiani crea delle regole, crea degli ordinamenti a cui tutti quanti gli uomini devono sottostare. Invece Temi stabilisce anche le regole dei rapporti tra gli uomini e gli dei, e queste valgono sia per gli dei sia per gli uomini. Il fatto che dopo lei presiede le assemblee degli dei è significativo che ci possa essere la possibilità di manifestare qualsiasi pensiero, perché questo pensiero, in quanto un'assemblea, venga manifestato da tutti e non vengano stabilite cosa si possa parlare, cosa si possa dire, cosa si possa affermare, cosa si possa decidere. Mi sono stabilito che questo deve essere fatto in maniera tale che tutti possano partecipare a questo. E questo è, dalla mitologia possiamo ricavare, elaborare sempre qualcosa di fondamentale, di utile, che ci permette di introdurre appunto dei concetti o dei valori che, tirati fuori dalla elaborazione, ci permettono anche di demolire il monoteismo e liberare noi stessi, insomma.
Francesco, io ho dovuto andare di là perché c'erano strani movimenti dall'altra parte. Allora, una comunicazione per tutti quanti, compreso Francesco: sono arrivati i calendari.
Bene.
Per cui stanno portando dentro adesso i calendari. E mi ha telefonato prima Roberto di aggiungere un calendario. Roberto, se gli dai un colpo di telefono qua in sala, cioè, perché io non so dove sia l'elenco dove si aggiungono i calendari, perché non l'ho visto, però sono arrivati in questo momento i calendari. Si stanno smontando i tavoli, per cui sto preparando tutto. Comunicazione di servizio. Scusa Francesco.
No, ma anch'io ho degli ordini per Marostia di calendari, perciò con l'occasione anche gli ascoltatori che ascoltano la trasmissione, che mi hanno incaricato di recuperare i calendari,
che sono arrivati in questo momento.
E soprattutto, visto che Claudio ha aperto questo inciso, questa parentesi, no, ricordiamo appunto che i calendari servono a finanziare Radiogramma 5, di conseguenza io invito i nostri ascoltatori e tutti gli ascoltatori di Radiogramma 5 che tengono alla validità di questo metodo di informazione di acquistare anche i calendari. Perciò è un invito che io faccio di cuore, anche io provvederò a acquistare il calendario, però se qualcuno dice io non voglio dare dei soldi per così a vuoto, hai un calendario, cioè dai un compenso per un qualcosa che è stato fatto e che ti ricorda la gara Radiogramma 5. E ricordiamo che Radiogramma 5 sopravvive e vive e va avanti con l'aiuto degli ascoltatori. Ecco, penso che di aver detto tutto per quanto riguarda questo.
Sì, ma penso, guarda, che ormai gliel'abbiamo detto talmente tante volte ai radioascoltatori che intanto c'è qualcuno di nuovo. Cioè, nel senso che noi qui siamo tutti volontari, cioè nel senso che ci paghiamo i viaggi, ci paghiamo le trasmissioni, ci paghiamo le ore di lavoro, ci paghiamo la benzina, ci paghiamo tutto. E rinunciamo anche a una parte di stipendio, perché a quest'ora dovremmo essere tutti al lavoro, cioè tenete ben presente questo.
Sì, e anche perché appunto è uno strumento che permette di ascoltare, di non invecchiare. E difatti io prendo appunto la palla al balzo del discorso appunto che facevamo per accennare ad alcune cose. È uscito un libro di James Silliman, questa volta ha meno attinenza col discorso del pagano, il discorso politeista, perché James Silliman si fa più a una visione di un pantheon politeista. Comunque è un libro che è interessante perché appunto parla della forza del carattere. E Silliman fa una bella considerazione che dovrebbe essere anche fatta da molti ascoltatori sul discorso dell'invecchiare. Non si invecchia solo per degenerazione biologica, ma anche e soprattutto per ragioni culturali e precisamente per l'idea che ci siamo fatti della vecchiaia come un tempo inutile. Questo significa chiaramente che le condizioni complessive, non solo dell'individuo ma anche di una società, decadono per le idee in cui la società porta avanti. Di conseguenza, lui dice, la forza del carattere serve non per invecchiare, ma per far capire quello che noi siamo lungo la nostra vita.
Quando dalle ore 19 alle 20 vado avanti col libro dell'Anticristo, non è tanto per dire che l'ho detto prima io, cioè no, perché non è questo, e vi parlerò del tempo, quale misura dei mutamenti, e la misura del tempo biologico è fondamentale. Cioè, se voi riuscite a impegnare la vostra vita in una costruzione continua, cioè uno sviluppo continuo, voi non invecchiate neanche. Cioè, sì, vabbè, il corpo degenera, ogni tanto io già che mi guardo allo specchio dico, ma ricordati che hai 50 anni, cioè sei più un ragazzino di 30 anni fa, hai la pancia, cioè il tempo passa, ma quando uno non si guarda allo specchio in realtà ci si accorge che il tempo non passa mai, cioè non si invecchia, e questo è, guarda, ai pagani succede questo, dopo magari vabbè, siamo perdono, guardiamoci allo specchio solo per ricordarlo, perché se non ci guardiamo allo specchio non siamo mai vecchi.
Sì, ma poi sai, il tempo, qualcuno giustamente dice che non esiste, è solo un metro di misura. Sono i monoteisti che hanno sempre l'assillo del tempo di calcolare il tempo, cioè nel senso abbiamo l'assurdità, cioè nel senso che quando si parla di paganesimo si parla sempre di vita, di esperienze, e si può dire sì di un fatto, ad esempio, cioè si può dire che Ulisse viaggiò per un certo numero di anni, ma questi anni gli servirono per accumulare delle informazioni, cioè alla fine quello che porta non dice no, porto, che è stato fatto 10 anni o 20 anni sì, di percorso,
non dice che ho perso 20 anni di vita,
esatto, dice ho conosciuto e ripartirò a conoscere. E invece appunto, cioè, abbiamo la caratteristica del monoteismo in cui si dice, cioè si Gesù Cristo fino a 33 anni non fa niente, 33, dopo 3 anni di lavoro muore, 3 giorni sta non si sa dove, sta in ferie e poi ascende al cielo, cioè, e tutte quante cose assurde, cioè si va sempre sulla misurazione della quantità delle cose, mai sulla qualità delle cose.
Certo.
Logicamente, se si ha un concetto pessimo della qualità delle cose, anche tutte le misurazioni sono sempre fallimentari. Infatti, appunto, ricollegandosi sul discorso della vecchiaia di Ilma, logicamente, se noi abbiamo delle idee malate che ci dicono che la nostra vita è una valle di lacrime ed è fatta soltanto qua perché dobbiamo riconnettersi al Signore e capire quanto è importante che esista un assoluto in cui noi dipendiamo, logicamente la nostra vita sarà una magra vita. Se noi comprendiamo che la nostra vita, la nostra esistenza è nostra, ci appartiene, è propria, e soprattutto le esperienze non le possiamo delegare a nessuno, ma le possiamo soltanto realizzare noi e fare noi, e soprattutto non sono determinate, senza, non per entrare in contatto con il termine di determinismo di Claudio, ma nel senso qualcuno pensa a una vita che sia meccanica, che ci sia un orologiaio che tira sulla molla e noi come una molla con un disco di un orologio, tac tac, facciamo gli scattini. Ecco, questa per me è una condizione di vita che è assurda, cioè esistono infinite possibilità, ma queste possibilità non sono certo decise a priori, e non sono certo decise sulla nostra testa, cioè non esiste un qualcuno che è sopra e dice mo mando Claudio Francesco da questa parte e noi come delle marionette ci andiamo, cioè nel senso che possono esistere delle forze cosmiche, se ci arriva giù dal mir in testa logicamente è più forte di noi e noi siamo schiacciati, certo, perché abbiamo una biologia, abbiamo delle leggi cui non possiamo vincere, che sono leggi della materia, certo, e di conseguenza ne andiamo annientati. Però su altre cose abbiamo la nostra capacità di decidere, cioè certo, su come indirizzare la nostra esistenza stanno le responsabilità, cioè non possiamo stare a dire io vado avanti perché c'è un Dio, un assoluto, tenete, che mi manda avanti.
Tenete presente che questo è un aspetto fondamentale della stregoneria, cioè quando io parlo di stregoneria, no? Posso anche far venire il temporale, però preferisco far venire il temporale dentro al cuore degli uomini, cioè nel senso che quando gli altri dicono bisogna torsi in mano la responsabilità della propria vita, bisogna decidere, bisogna essere consapevoli di questo, bisogna attrezzarsi per questo, noi diciamo degli assunti fondamentali in stregoneria, cioè non sono delle cose tanto per dire, non è possibile un percorso di stregoneria, non è possibile incontrare gli dèi, non è possibile fare nulla se non si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Se volete prendiamo 20 erbe, vi faccio 2 riti sotto la luna e non succede niente, cioè no, non li faccio, una persona prende delle erbe, fa dei riti sotto la luna e non succede niente, non succede assolutamente niente. Basta che una persona faccia un solo pensiero sotto la luna e trasforma una vita, cioè è il soggetto che sì, è il vero motore, il motore della vita, ma è un soggetto che governa se stesso, che prende in mano la sua responsabilità, la sua vita, cioè, guarda che il deresponsabilizzare davanti alla vita è un'operazione di magia nera. Cioè, voi non vi rendete conto cosa c'è dentro l'animo umano, dentro la psiche, dentro gli stravolgimenti di energia nelle persone quando viene imposta la magia nera. Cioè, guardate, questa è stregoneria, questa è la stregoneria. Tutto il resto sono palliativi, sono roba da maghi da televisione che serve soltanto per far fessi qualcuno. Qualcuno vengono fatti fessi dai maghi da televisione e che c'è il prete che dice: vedete che i maghi vi fa fessi?
Sono già io che vi faccio fessi da 2000 anni. Mi dovete rivolgere alla concorrenza. Cioè, questo mi sembra, no?
Certo.
Cioè, io vi faccio festa con molto meno, certo. Cioè, non ho bisogno di inventare riti particolari, di questo o l'altro.
No, ma in effetti state attenti a queste cose, perché il più potente motore che voi possiate essere, motore di energia, cioè motore di trasformazione del presente, che voi siete in grado di conoscere o di usare, è voi stessi. Cioè, voi stessi, nel momento in cui cominciate a prendere in mano la responsabilità della vostra vita, vi trovate uno stravolgimento nel vostro ambiente che non vi... cioè, le altre persone che vi stanno vicino non vi riconoscono più. Credevo, facevo, potevo... cioè, e succedono quelle cose che sono spaventose. ventoso, cioè non sembra neanche cosa significa dire io esisto, cioè non lo so.
Sì, ma soprattutto percepire che si esiste anche in base alla propria, cioè alla propria specie, ma anche alla propria volontà, cioè nel senso che questo è fondamentale.
I propri desideri, i propri
sì,
piaceri.
E che le spinte che vengono non sono spinte da qualcuno esterno che ti introietta, perché questo è sempre la maniera del monoteismo, che arriva il Dio che prende l'argilla, prendiamola così, che poi anche loro dicono che è una panzana, e mette dentro, soffia dentro l'anima. Cioè dovete sempre pensare che ogni cosa non rappresenta una cosa e non è l'emanazione di nessun Dio, ogni cosa è sempre sacra, è sempre divina e ha sempre una coscienza, poi o ha una volontà, cioè poi dobbiamo mettersi d'accordo con i temi, comunque ogni cosa in sé, dentro di sé, per quello che è, ha una propria anima. Cioè, e questo qui non è soltanto un'invenzione puramente, così dire, fantasiosa o puramente panteistica. E allora, esistono ogni tanto delle cose divertenti. O gli oggetti si ribellano e attaccano i loro creatori. E questo si rifà a un antico oggetto di 2000 anni fa, preso in Perù, in cui c'è la raffigurazione di una rivolta degli oggetti. Ma questi oggetti non si rivoltano verso l'uomo perché l'uomo li ha animati, ma perché questi oggetti hanno una propria anima, una propria dimensione, e a un certo punto sono capaci di fare delle scelte limitatamente alle loro cose, ma sono capaci di ribellarsi contro di noi. Quando ad esempio noi vediamo certe situazioni tecnologiche che vanno in tilt, non vanno in tilt perché Dio ci vuole punire. Cioè non è come il caso della Torre di Babele, in cui un Dio creatore dice: ma voi mi volete raggiungermi, io vi distruggo, vi creo le lingue, che poi è una falsità. Queste cose vanno in tilt perché c'è l'incapacità delle persone di poterle controllare o di poter entrare in contatto. Cioè nel senso che se io vado ad affrontare una realtà che esiste e sono inadeguato, logicamente questa realtà avrà i suoi meccanismi, avrà le sue funzionalità, avrà le sue leggi naturali e andrà avanti per queste sue leggi. E di conseguenza, a un certo punto, se io non sono capace di percepirle, ma le voglio dominare in quanto le penso create, sicuramente si ribelleranno contro di me. Cioè nel senso che qualsiasi cosa che noi facciamo ha sempre delle ripercussioni, e queste ripercussioni non sono dettate che le cose sono fatte per tentazione o sono fatte in negativo. Queste cose hanno le loro leggi e queste leggi vanno rispettate. Se noi vogliamo fare questo, dobbiamo sempre comprendere, e di conseguenza ci saranno amiche. E a questo punto mi voglio anche ricollegare a un altro discorso che ha avuto una certa risonanza sulla stampa, quello del bagno purificatore nel Gange, che ha avuto
3-0, sto battendo Wojtyla per 3-0. Oh, è semplicemente mi sto divertendo, niente di più.
Sì, no, ma insomma, si parla dei 20 e 70 milioni di
no, la concentrazione, il raduno più grosso si parla dai 24, 25 ai 32 milioni, però si pensa che a tutto l'arco di 40 giorni, quant'è che dura? 40, 45, arriveranno 70 milioni di persone.
Sì, e non hanno fatto il giubileo, non hanno bisogno di dire facciamo il giubileo e portiamo un sacco di pellegrini.
Prima di tutto in India, questo qua si tratta del raduno degli induisti, no? Cioè di un raduno degli induisti che avviene ogni 12 anni, sì. E fanno abluzioni nel Gange, un altro fiume che sì. È la confluenza. E in quella zona arriveranno circa 70 milioni di persone, circa, dopo se vedremo i dati, insomma, se ci saranno dati o se ce ne frega qualcosa dei dati, ma non è importante, in fondo non ce ne frega niente. Però qual è il punto? È che intanto gli induisti non hanno i soldi che hanno i cattolici, non hanno l'apparato di propaganda e il controllo degli stati, delle compagnie aeree e di tutto il resto che hanno i cattolici, hanno un tenore di vita piuttosto basso. Nonostante questo arriveranno 70 milioni di persone in una confluenza di due fiumi a fare le loro abluzioni. Wojtyla, con tutto l'apparato, con tutta la mobilitazione degli stati, con tutto il terrorismo che ha messo in piedi, con tutte le porcherie che ha fatto, ha fatto una propaganda di 32 milioni in un anno, e sono arrivati 24-25 milioni. Per cui è stato poi un flop, come avevamo detto all'inizio.
Sì, e poi le statistiche bisogna vedere appunto come sono, cioè sì. Nel senso che anche loro per tirare su un po' hanno sempre dovuto prendersi l'artista di richiamo, il cantante di richiamo.
Cominciamo a tirare via 1,5 milioni del concerto di San Giovanni del 1° di maggio.
Sì, no, ma hanno avuto, cioè, nel senso che la gente non andava certo per il Papa, ma il Papa approfittava degli altri festi che facevano il concerto.
Esatto.
Cioè, nel senso che si è sempre agganciato e è stato anche furbo per questo. Ma sul discorso del Gange è anche bello, perché una cosa significativa è questa, cioè nel senso che non esiste, come nel monoteismo, di far venite a Roma perché perché a Roma ci è venuto un disgraziato di un San Paolo che poi non è mai arrivato, o di un San Pietro, cioè fondatori della chiesa sono là, di conseguenza passate per una porta sante e avete l'indulgenza plenaria. Cioè, poi vengono a parlare di superstizione,
mi vedo il paradiso, beh, a parte Lutero insomma.
Cioè, renditi conto, cioè, dicono, ma poi i maghi della televisione sono dei truffatori, quando tu dici, se tu passi per la porta santa sicuramente vai nell'indulgenza plenaria. Non so che differenza ci sia fra i truffatori, quelli che fanno i cartomanti in televisione, e chi dice passi per la porta santa.
È una questione che quelli truffano in piccolo, vuoi tirare la truffa in grande, vuoi mettere scusami, cioè è più di
sì, ma quello che è significativo è dire, tu non devi andare in una città, in un paese che io ho edificato, ma vai in un fiume, e sei tu che ti immergi in questo fiume, e sei tu che entri in contatto con questo fiume. Cioè, non esiste il discorso del battesimo che l'acqua la consacra chi fa il rito, ma esiste la volontà, esiste la necessità della persona di essere lei l'attrice, la protagonista. Non è che ti vieni immerso e c'è il sacerdote, non c'è uno stupido di un Giovanni Battista che battezza e usa le acque che ha a disposizione, che se fosse una fogna userebbe l'acqua della fogna. Cioè, non c'è sempre uno strumento, non c'è sempre un mezzo. Esiste la persona che dice, io vado lì, non ho nessun intermediario, non ho nessuno che mi separa dalla realtà e dall'oggetto della cosa. Io entro in acqua e entro in contatto con quest'acqua. E il beneficio che ne trago da quanto di questo fiume sacro è quello, un beneficio mio. E nessuno mi viene a dire, ma non hai fatto, non sei entrato col piede giusto, non hai usato la mano corretta, ma no, non ti sei fermato abbastanza. Cioè, è sempre l'attore, chi compie il gesto, che è cosciente di questo e fa questo gesto. Cioè, nel senso che ogni pellegrino non gli basta il santino e non se ne farebbe niente, ma lui deve essere lui a compiere il gesto, sceglie lui il momento in cui entrare, e non esiste neanche un canone, cioè non esiste neanche un officiante. Ma poi soprattutto la cosa fondamentale è che non è un tempio costruito, ma è un fiume che tu non puoi controllare.
È il tempio della natura, certo.
Ma poi la cosa che è ancora più diversa, una piccola curiosità, che forse sta a dimostrare anche la differenza tra una cultura di tipo politeista e una cultura di tipo monoteista. Allora, giustamente noi vogliamo andare in un fiume ed essere liberi, però nessuno ha sollevato la caratteristica che una delle città in cui vanno si chiama Allahabad, cioè la città di Allah. Questo significa il concetto del monoteismo, cioè il monoteismo farebbe qualsiasi cosa, distruggerebbe qualsiasi cosa, cancellerebbe i nomi, le vie, cancellerebbe i templi. Siccome questa città l'hanno fondata sicuramente nella dominazione musulmana, i musulmani l'hanno chiamata così, è giusto che si chiami così, perché l'hanno fondata loro. Cioè, noi non abbiamo bisogno di riconsacrare, di camuffare, di falsare le cose, di cambiargli il nome. E questo, poi vengono a parlare di integralismo indù. Avevo voluto facilmente, dopo il 47 dell'indipendenza, cambiare il nome della città. No, hanno rispettato le cose storiche. Cioè, se questa città l'hanno fondata i musulmani e l'hanno chiamata così, e prima non esisteva, non c'era un nome che noi gli avevamo dato, a me non rispettavamo questo nome. Cosa ben diversa, ad esempio, il caso della moschea di Ashoda, in cui gli induisti hanno detto è stata consacrata una moschea sopra un antico tempio di Rama, e si sono vendicati di questo. E logicamente lì era una riconquista di uno spazio sacro. Ma qui, di fronte a una città fondata non da loro ma dagli altri, hanno riconosciuto questo. Quando mai un monoteismo ha sempre rispettato gli altri? Mai. Cioè, noi abbiamo l'esempio classico delle guerre che vengono fatte per una città così stupida come Gerusalemme, in cui per pochi sassi, perché dicono questi sassi erano di un tempio, ma no, c'è la moschea, ma no, l'ha voluta il profeta, no, c'è stato questo, ci sono le guerre per i quartieri, si sgozzano, si uccidono, quando questo è significativo di una certa mentalità, cioè dell'incapacità di creare un rapporto o di trovare un accordo sulle cose.
Anche se sappiamo che la questione non sono le pietre, ma sono 4 milioni e mezzo di schiavi da comprare e da vendere alla fin fine, perché lo Stato ebraico, ricordiamo, fra le altre cose, non ha gli uguali diritti fra tutti i cittadini, ma c'è ancora la divisione di religione, c'è la separazione, tipo quelli che hanno portato dall'Africa, guarda cosa gli hanno fatto, insomma.
Sì, ma basta pensare che, tanto per dire che c'è anche un discorso puramente economico, cioè nel senso che c'è anche una volontà di dominio.
Certo,
basta pensare,
c'è una volontà di dominio. Basta pensare ai coloni.
Di migliaia di asiatici che vivono in condizioni di povertà, di miseria in Israele, per essere sfruttati all'interno delle industrie.
Certo.
Cioè, questo avviene e nessuno ha nulla da ridire. però già è significativo che nessun induista, che gli induisti sono politeisti, ha problemi di andare in una città che si chiama Allahabad e di immergersi nel Gange, che è sacro. Certo. Cioè, fa, per me non è sacra la città, l'hanno fondata i musulmani, la chiamano così, va benissimo, io li rispetto questo nome.
Certo.
Però il fiume è
il
sacro,
fiume esiste in sé,
esiste. Io, a me è sufficiente entrare nel fiume, che si chiami, io non vado a pensare di chiamare la città di Rama o di Shiva o di qualcos'altro, no, l'avete chiamata così, l'avete fondata voi, benissimo, noi rispettiamo storicamente la cosa, però il fiume non vi appartiene.
Certo.
E difatti questo qua non c'è nessun problema. Provate a pensare ad esempio quello che avviene ad esempio a Gerusalemme, perché il fatto che ci sia un'autorità politica, sia ebraica o sia cristiana o sia musulmana, cioè nel senso che le autorità politiche non possono possedere il mondo, possono cercare di governarlo, cioè di modificarlo, eppure sulla giurisdizione, cioè sul potere politico, su una cosa amministrativa, si uccidono. Cioè, e questo è frutto di ogni monoteismo.
È un omie, non c'è un omie.
E allora, appunto, facciamo questo accenno appunto all'India: 70 milioni di pellegrini sul Gange, cioè nel senso che anche i quotidiani di televisione non hanno dovuto ammetterlo. E poi addirittura si è arrivato al punto di cercare di salvare il giubileo dei cristiani, fa parte di stare al giubileo indù. Cioè, quando per una religione monoteista esistono degli spazi che sono fondamentali tra lo spazio sacro e lo spazio profano, e esiste una differenza fra quello che è santo e quello che è profano, ma all'interno di una visione pagana tutto quanto è sacro, di conseguenza non si può dire questo è un anno speciale, questo è un anno in cui noi decidiamo di andare assieme in questo fiume, ma questo fiume è sacro per sempre e lo è in essenza, di conseguenza che ci siano 20 milioni di persone, 80 milioni che vadano in questo fiume, nulla toglie alla sacralità di quel fiume. E infatti appunto anche i quotidiani hanno dovuto riportare foto di questo esempio, ma quello che è appunto più significativo è la partecipazione, in cui ogni partecipante è fondamentale, cioè nel senso che non è uno spettacolo teatrale tale, esatto, in cui c'è uno che recita e gli altri devono seguire,
assistere. Un po' diverso di questo, ma io ho un'altra cosetta qua, sì. Francesco, che seguivo un pochino il discorso che avevo iniziato. Cosa tiene in ansia i preti cattolici? Cioè, a un certo punto, a noi che ce ne frega dei preti cattolici e delle loro ansie? Ce ne frega relativamente, però è significativo che al secondo posto nella lista degli angustie dei parroci, 43,5%, questa è un'indagine dell'Eurisco pubblicata dal Gazzettino il 29 dicembre, la difficoltà nel trovare un linguaggio adeguato da usare oggi, e subito dopo i dubbi sul modo in cui proporre il Vangelo nella società secolarizzata. L'impreparazione del clero preoccupa il 17,6%, i vescovi non all'altezza sono il 13,1%. Cioè, fatevi capire questo, ciò che preoccupa i preti è che si scopra che sono dei truffatori, cioè la presenza del linguaggio non adeguato in una società secolarizzata significa che fino a ieri truffavo la gente con un linguaggio molto comodo perché avevo i roghi, adesso che non posso più alzare i roghi e truffare la gente, il mio linguaggio diventa l'unica cosa che mi è rimasta. Bene, cosa mi è rimasto alla fine? Che la gente scopre le mie truffe un po' alla volta. Sì, io resisto, ma la gente scopre le truffe. Questo sì, è ciò che preoccupa i preti.
Sì, ma sai, anche perché ormai si rendono conto che il loro tempo e la loro influenza sulla società è sempre meno consistente. E io voglio, visto che siamo in epoca di informazioni, di campagna elettorale, riportare un piccolo articolo di uno studioso di sondaggi. Diceva: la Chiesa non sposta voti ma orienta i partiti.
Sì. Parlando questo non ho ancora capito.
Esatto, parlando delle posizioni ecclesiastiche, dice: a parte di queste ultime muovono dunque ormai pochi voti, ma la loro influenza sulle proposte e sulle proprietà dei protagonisti della politica sembra estendersi ogni giorno in ambito assai più vasto che in passato. Cioè, questo è uno specialista di sondaggi, che è Renato Mannheimer, intervistato da per tutti. e anche a livello mai pubblico si sono resi conto dell'insufficienza della capacità di presa sulle coscienze delle persone. Rimane una struttura forte che è capace di condizionare la politica, i protagonisti della politica, ma lui stesso dice: queste ultime muovono dunque ormai pochi voti.
Sì, infatti non muovono assolutamente voti, anche perché ormai l'indipendenza dell'individuo che va a votare, da quella che è la coercizione della struttura religiosa, è già stata acquisita negli ultimi 25 anni, cioè la trasformazione è avvenuta negli ultimi 25 anni, soltanto che la trasformazione è stata più veloce, cioè la trasformazione della gente di massa è stata più veloce di quanto era percettibile da un politico di professione, cioè un politico di professione diventa politico di professione dai 40 anni in su. Allora, la trasformazione a livello di massa è avvenuta negli ultimi 25 anni, per cui lui era già adulto quando è avvenuta la trasformazione di massa, per cui non ha neanche il polso delle tensioni che si sviluppano a livello di massa, ha ancora l'idea che aveva precedente ai 25 anni fa, per cui c'è più facile che i politici siano assoggettati a un discorso cattolico, a un discorso di gerarchie cattoliche, che non la gente.
Sì.
Cioè la gente è andata oltre, perché le trasformazioni hanno avuto una velocità molto accelerata ultimamente anche, no? Ho visto i dati, la roba, se è mai successo credo storicamente una cosa del genere.
Sì, ma infatti è significativo anche perché c'è tutta una serie di segnali che danno della dimostrazione che ormai le cose stanno cambiando e sono radicalmente cambiate. E qualche trasmissione fa appunto parlavamo di un intervento di un rettore di un'università pontificia in cui attaccava il corso del paganesimo politeista e attaccava anche un editore in particolare. E l'editore attaccato era Roberto Calasso, che è il proprietario delle lezioni a Delphi. A Roberto Calasso, che è un mitografo, cioè scrive di mitologia, scrive di mitologia molto bene, è stato accusato di essere anticristiano, e tutti quanti i cristiani sono sempre stati impegnati, anche le gerarchie ecclesiastiche, ad attaccarlo. Infatti lo fanno pubblicamente. Ma perché lo fanno? Perché è un editore che comincia a dar da pensare. E noi avevamo citato in positivo che era uscito uno studio di Guido Rossi sul rato delle Sabine. Benissimo, disse, ma chi può interessare il rato delle Sabine? E invece può interessare, in quanto io ho visto che alcuni supermercati nel settore libreria
il
rato delle Sabine. Cioè, rendetevi conto cosa significa per un editore giustamente fa un'azione commerciale, mandare in un supermercato un libro del genere.
Aspetta, chi è stato che mi ha detto per Natale, per i regali di Natale, andavano via decine e decine di libri di mitologia?
Sì.
Di mitologia e di antropologia. È una roba impressionante. Hanno detto.
Ma ad esempio, la riconoscenza che aveva fatta Roberto Calasso sulle edizioni Adelphi è notevolissima, perché voglio citare un semplice fatto. Allora, è uscito per edizioni Adelphi un libro di 1600 pagine, sono Le opere magiche di Giordano Bruno. Cioè, il libro ha un prezzo esorbitante, 200.000 lire, perché tieni conto che c'è un costo della traduzione. Però rendetevi conto che un editore che deve essere un'attività economica ha il coraggio in questo momento, e quando mai sono usciti in livelli di massa, tranne alcuni libri di Giordano Bruno, queste opere, o hanno avuto una diffusione del genere. Però le edizioni Adelphi hanno pubblicato le opere magiche, tra l'altro, di Giordano Bruno. Che, se, come sapete, qualcuno lo va a raccontare soltanto appunto come un qualcuno che si occupava di religione, ma anche lui si considerava un mago, logicamente aveva le sue deformazioni.
No, apparteneva al suo tempo, apparteneva al suo tempo e alla sua struttura educazionale.
Ecco, e pensate che queste opere che vengono pubblicate adesso, nell'anno 2000, l'ultima edizione delle opere magiche di Giordano Bruno risaliva al 1891.
Siamo dopo l'Unità d'Italia, quando i livelli gerarchici italiani erano anticlericali.
Dopo 1891, cioè sono dopo 109 anni, le edizioni Adelphi ripubblicano le opere, appunto, le opere magiche di Giordano Bruno. E questo è significativo. E logicamente qualsiasi elaborazione culturale è sempre pericolosa per i monoteisti, perché prendiamo la dimensione del monoteismo in quanto o pericolo per qualsiasi lato dell'esistente e dell'esistenza. Allora, c'è stato il Capodanno da poco passato e per noi è una cosa normale. Benissimo, allora, in Iran per il Capodanno ci sono stati 300 arrestati, poi una festa di depravati. Dice, ma che cavolo avranno fatto in questa festa di depravati? Allora, andiamo a leggere queste depravazioni che sono in questa festa. Allora, le donne erano vestite all'occidentale, con capelli, braccia e gambe scoperte in violazione alle prescrizioni islamiche. Cioè, rendetevi conto, capelli, braccia e gambe scoperte in violazione delle prescrizioni islamiche. Questa era considerata per il monoteismo depravazione a tutti gli effetti. E cosa hanno fatto? Hanno fatto, li hanno arrestati le persone depravati, quando per noi sono delle conquiste normali. Ma io voglio anche ricollegarmi a una cosa diversa, che noi diciamo sempre che è possibile realizzare se stessi anche nelle situazioni più estreme e più difficili. E ogni tanto ne facciamo un accenno ai grandi massacri, soprattutto della prima guerra mondiale, e si dice che soltanto alcune persone hanno la capacità di percepire l'assurdità dell'esistente e che ci sono delle limitazioni. Allora, in Inghilterra c'è stata una forte polemica per quanto riguarda una statua che vuole riabilitare i disertori. Benissimo, allora, nella prima guerra mondiale sono stati fucilati per disertori 274 britannici, 23 canadesi, 5 neozelandesi, 4 africani e un giamaicano. Cioè, e che significa? Che al di là delle composizioni, delle percentuali, di fronte a un'atrocità, a una guerra così massacrata, fatta in maniera così assurda, al di là della provenienza culturale, 274 britannici, 23 canadesi, 5 neozelandesi, 4 africani e un giamaicano, che venivano seguiti da realtà diverse, da culture diverse, da società diversissime, si sono ribellati. Eppure di sfuggire a questa assurdità della guerra, hanno fatto diserzione o in subordinazione sono stati fucilati.
In Italia si calcola che siano stati 600.000 fra quelli scappati, quelli che hanno sparato nella schiena ufficiali e quelli che sono sparati nelle mani e nei piedi.
Africani, giamaicani, cioè nel senso che pur essendo, pur venendo da situazioni disastrose, perché logicamente gli arruolati mandati a combattere erano situazioni disastrose, anche all'interno di queste condizioni così disastrose di provenienza sociale, culturale, politica, amministrativa, esisteva qualcuno che aveva la capacità di percepire la drammaticità, l'assurdità, la criminalità della guerra che stanno combattendo. E sono ribellati, il che significa che noi diciamo che tutto si può costruire, certo che speriamo di non arrivare a queste situazioni.
Sì, non arrivare ai massacri prima di riuscire a costruire qualcosa, insomma.
Sì.
Va bene. Allora, adesso fra 2 minuti diamo via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che questa sera alle ore 19, sono sempre in trasmissione dalle 19 alle 20 e continuerò la lettura del libro dell'Anticristo. Se il pezzo del libro dell'Anticristo è abbastanza breve, dopo la presentazione, cioè dopo la fine il discorso che faccio alla fine della lettura del capitoletto, riprenderò un altro capitolo dalla storia criminale del cristianesimo, cioè un po' di passi in cui è dimostrazione chiara, limpida, lampante che i campi di sterminio di Hitler derivano dai primi cristiani, dai primi padri cristiani, uh-huh. i primi teologi del cristianesimo. Cioè, i primi padri della Chiesa, Ambrogio e tutti gli altri, sono quelli che hanno portato la costruzione dei campi di sterminio di Hitler. Attenzione, le due cose sono conseguenziali e legatissime, cioè. E ve lo dimostrerò leggendovi eventualmente.
Casomai dai le coordinate librarie, perché siccome non è un grande editore, cioè non è conosciuto.
No, non è un grande editore, solo che l'opera alla fin fine verrà di 18 volumi. Sì, chiaro che uno o 14, non è necessario che li compri tutti. Questo è il primo, quello che ho io in mano, è l'età arcaica, il tomo primo, cioè il volume primo, che è appena stato pubblicato ed è Storia criminale del cristianesimo. L'editore è Ariele e l'autore è un tedesco, è Karl-Heinz Deschner. Credo ci abbia lavorato 30 anni per fare questo lavoro. Raccolta di materiale e citazioni ci ha messo 30 anni per farlo. Figuratevi voi quanto ci ha lavorato questo, ha fatto solo che questo, ha lavorato solo che per questo. Cioè, sì. Tanti 30 anni,
Sì, no. Claudio, c'è il limite al numero telefonico dell'editore, che possiamo dare il numero telefonico dell'editore, che se qualcuno
gli vuole telefonare
possa un indirizzo internet in maniera tale che
l'indirizzo non sono riuscito a trovarlo, perché volevo prenotare il secondo volume che dovrebbe essere venire fuori adesso, Comunque, edizioni Ariele Milano. E non basta. C'è altro.
Né un numero telefonico, no. né un indirizzo.
Aspetta, finisce di stampare nel 2000. No, niente.
Casomai no. Il limite vedremo di fare delle ricerche su internet in maniera
di trovarlo, sto
di dare delle coordinate migliori, perché è un libro che logicamente ha la sua valenza, ha la sua importanza.
Non so quanto costa, perché me l'hanno regalato, meno che ogni tanto tiro via per vedere te lì sotto. Comunque, insomma, secondo me vale comunque la pena in ogni caso, ecco. Va bene. Allora, 049-700-700, 049-700-838. Vai Francesco.
Sì, ecco appunto. Allora, ricollegando sul discorso, io voglio ricordare appunto che ci saranno le conferenze a Marostica. Si comincerà appunto il...
Pronto? Pronto? Pronto?
Oddio, ciao. Sono Franco da Grisiano.
Dimmi.
Ciao. Niente, intanto è la trasmissione del Cabea. È una roba, quello che ti ho detto lì, appunto, che in India che va 70 milioni più o meno di gente che va in mezzo all'incrocio dei tre Gange e un affluente, no?
Sì.
Qua che avevo visto un anno di giubileo per farne 25 milioni.
Esatto.
Però su quei 25 milioni là bisogna mettere i doppioni.
Sì, e i bari anche. Sì.
Quindi vedi, praticamente questi chiesa cattolica, come si dice, non ha avuto più tanti clienti, insomma.
Infatti.
Va buona,
grazie, ciao. Buona ciao. Giornata, sì, ciao. E qualche, grazie infinite,
e,
ciao.
E qualcuno soprattutto andava al giubileo, soprattutto al giubileo dei giorni, per qualche altro motivo.
Sì, esatto. Pronto? Pronto?
Armando.
Dica.
Ecco, ti do l'indirizzo di Ariele.
Oh, che bello!
Dunque, Ariele.
Ariele?
Piazzale Martini.
Piazzale Martini?
4.
4 Milano?
20 137 Milano.
20 137 Milano.
Telefono.
Telefono, che bello.
0255.
0255.
18.
18.
2411.
2411.
Fax.
Fax?
02.
02.
55.
55.
18 241
241
distribuzione a Padova presso Quadrifoglio Libri di Limena.
Quadrifoglio Libri di Limena?
Sì, perfetto. Rivenditore all'ingrosso, però.
Benissimo.
Ecco, il libro costa la bellezza di 38.000 lire.
Sì.
400, pagine 479 e via dicendo. In compenso io però vorrei avere l'intestazione del libro su Teresa di Calcutta che avete parlato voi tempo fa.
Ah sì, te lo diamo immediatamente.
Ti do le coordinate, eccolo qua.
Aspetta.
Eccolo qua.
Allora, autore,
sì.
Christopher Hitchens, H-I-T-C-H-E-N-S.
H-I-T-C-H-E-N-S. NS, sì.
La posizione della missionaria.
La posizione della missionaria.
Teoria e pratica di Madre Teresa.
Sì, sì.
Edizioni Minimum Fax.
Minimum Fax. Va bene, grazie. Sì.
Ti basta?
Sì.
Ok. Ciao. Grazie infinite. Ciao, ciao. Sì. Benissimo. Ridiamo i dati che sono arrivati, Francesco.
Sì, beh, al limite adesso li ha già detto il nostro ascoltatore, li andremo a ricordare le prossime trasmissioni in maniera pronto. Tale che questo editore giustamente vada incoraggiato.
Ah, ciao!
Ciao! Senti, vabbè, a parte che era diciamo una definizione affettuosa,
Sì, ma infatti l'ho detto questo,
Non era altro che sì, quello, sì, sì, era un modo breve per definirvi.
Certo.
Volevo dire una cosa, non so se riesco a riassumerla in breve, comunque, a proposito del cristianesimo, tempo fa, quando studiavo all'università, feci un esame di storia moderna che trattava di un periodo particolare della storia del cristianesimo e dell'Occidente cristiano, che era quello fra più o meno il 1300 e il 1500. E ho letto dei libri che dovevo portare per l'esame di storia, scritti da storici, insomma, gente che professori che insegnano all'università. dove si diceva che, e questa è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo, io parlo di un po' di anni fa, non tantissimi, diciamo il 93.
Sì.
Diceva che per esempio il purgatorio, che per i cristiani è una cosa che esiste, un dogma di fede, eccetera, eccetera, in realtà è stata un'invenzione della Chiesa Cattolica di quel periodo.
Sì.
Così come la teoria sulle indulgenze plenarie, sono sì. esattamente pure quelle in quel periodo.
In quel periodo sì, avevamo bisogno di soldi.
Così come il sacramento del matrimonio. Per molti, per la maggior parte, anzi per il 99% dei cristiani, il matrimonio è una cosa, il matrimonio sacro, cristiano, che sia cattolico, sì. protestante, è una cosa che esiste per assunto.
Esatto, deriva dai Vangeli, sì.
Invece non è così. Perché io adesso le date precise in cui la Chiesa Cattolica decise che doveva diventare un sacramento non me le ricordo, però fino al 1300 e qualcosa le popolazioni europee, si parla delle popolazioni europee, usavano unirsi in matrimonio in maniera, diciamo, casereccia, chiamiamola così, tra virgolette, nel senso che due persone si mettevano insieme, punto e basta. Poi e creavano una famiglia. Poi a un certo punto sono arrivati i cristiani e hanno iniziato a usare, insomma, la benedizione sull'anello che doveva unire in matrimonio queste due persone, la coppia. Dopodiché, intorno al 1300, la Chiesa Cattolica ha deciso che doveva diventare un sacramento vero e proprio. Per cui non è vero che hanno deciso di celebrare il matrimonio in chiesa, quindi in un tempio. Ma prima non era così.
No, ma prima c'era ancora il matrimonio riconosciuto, cioè, ma era una questione civile. Cioè,
sì,
a Roma
civile,
per esempio.
Ma allora il matrimonio civile non è che come definizione esistesse, insomma.
Cioè, c'era l'unione, sì, dopo bisogna vedere le traduzioni, perché hanno fatto quelle traduzioni a mettersi le mani nei capelli. C'è certe traduzioni che ci sono in giro. Se si traduce col matrimonio ciò che è un'unione, capisci?
Sì, infatti, comunque sia, cioè, non è che le persone prima non si sposassero, però quello che volevo sottolineare io è che io penso che il 99% delle persone, soprattutto dei cristiani, se sapessero veramente quella che è la storia della Chiesa cristiana, si renderebbero conto di tante cose, cioè delle situazioni che loro considerano scontate. In realtà non lo so, non lo sono state fino a un certo periodo storico.
Sì.
È questo che secondo me annebbia un po' la mente di certe persone.
No,
no. Sono molto delicata nell'esprimere.
Sì, tu sei molto dolce. Io invece sono qua, dopo quasi 5 anni di radio, ho acquisito il mio linguaggio forbito, che ogni tanto Francesco mi tira il collo. No, il problema è una questione di magia, eh. Cioè, a un certo punto la sottomissione viene talmente interiorizzata che anche se gli dimostri razionalmente che le cose sono diverse, sì, vabbè, se li prendi per i capelli ti dicono prendo atto, però sicuramente c'è qualcos'altro e rimangono là.
Sì, 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 no, ma sì, io lo penso anche io, perché non ho sostenuto solo io quell'esame di storia moderna all'università, c'erano un altro centinaio di studenti insieme a me, eppure non mi pare che nessuno abbia fatto una piega nei confronti di quello che avevamo studiato.
Certo.
Tra l'altro c'è un'altra cosa che mi aveva colpito tantissimo, forse esco un po' leggermente fuori tema.
No, però vai tranquilla, tanto qui si fa quello che si vuole.
Però perché quello che volevo dire è che da quell'esame lì poi io ho iniziato a riflettere su tante cose, cioè già prima comunque ero più sensibile nei confronti di certe situazioni, di certe teorie, però poi dopo ho iniziato a rifletterci un po' di più. Era un esame particolare perché la professoressa aveva deciso che il corso monografico era su una particolare situazione storica, che era quella che praticamente in quel periodo, più o meno tra il 300 e il 400, le popolazioni europee cristiane, che fossero cristiani, ebrei, atei o che cosa, erano in costante contatto sia sociale che commerciale con le popolazioni musulmane dell'area del Mediterraneo. E diceva che proprio in quel periodo la Chiesa Cattolica, l'Islam e gli ebrei avevano dei fortissimi problemi a controllare a livello sociale le persone, perché soprattutto la gente della costa meridionale dell'Italia, della Spagna, usava viaggiare, spostarsi in questi paesi continuamente e cambiare, ogni volta che cambiava paese, cambiare religione. queste persone, infatti, venivano definiti rinnegati o marrani a seconda della condizione in cui si trovavano. Certo. Queste persone qui, che erano soprattutto uomini in quel periodo,
sì,
usavano fare così perché per loro era normale, normalissimo, e avevano proprio in quel periodo attuato una forma di controllo sociale, che era quello per cui stimolavano le persone a denunciare chi magari, usava cucinare con degli ingredienti che erano, per esempio, a seconda delle regioni, o il burro o l'olio,
sì,
chi appunto cucinava in maniera differente, perché quello era indice del fatto,
certo,
che non appartenevano veramente a quella religione.
Certo.
E questo è spaventoso,
sì,
perché
sì,
hanno fatto in modo che le persone facessero le spie all'interno della stessa comunità.
Sì, fin da Teodosio questo avviene, eh? Cioè il denunciare magari il cristiano che non è proprio cristiano, che potrebbe tornare al paganesimo, è fondamentale in Teodosio, anche in tutto l'inizio della Chiesa cristiana. Cioè il controllo militare sulle persone è centrale nella Chiesa cattolica.
È vero,
è
non
essenziale.
Sono quella cattolica.
Sì, c'è il monoteismo, sì, infatti.
Un po'
no, è monoteismo, dove c'è il monoteismo? L'altro è un po' meno, diciamo così, va meno ad incidere, tant'è che il monoteismo ha rotto tutti i rapporti sociali di ogni cultura che ha incontrato.
Ma anche le normative giuridiche? Anche le normative giuridiche sono state influenzate e danneggiate dal monoteismo.
Senti quando parla Francesco?
Sì, perché ho la radio
pubblica. Oh, benissimo.
Per cui, vabbè, io comunque volevo dire questo, e poi niente, era un'osservazione, visto che ci sono un sacco di persone all'ascolto.
Sì, sì.
Anche se magari non intervengo.
No, beh, noi abbiamo il più alto indice di ascolto della radio. Pensa che tutte le parrocchie si sintonizzano e già quelle portano sul numero,
Sì, lo so.
Va bene. Bene, grazie, ciao, arrivederci.
Niente, ciao,
ciao, ciao.
Allora, intanto un ringraziamento particolare a questa persona che scrive in email. La trasmissione noi l'abbiamo finita. Prendo l'ultima telefonata,
sì,
Francesco,
d'accordo.
Se non vuoi dire qualcosa.
No, prendo l'ultima telefonata.
E alle 19 sono ancora in radio. Pronto?
Scusa, sono Marco.
Ciao Marco, veloce.
Sì, velocissimo.
Sì.
Anche perché sono un po' fuori dall'argomento della trasmissione. È una cosa tecnica. Mi è venuta questa idea, sarebbe possibile per la tua trasmissione, naturalmente parlando anche con Mario, quello che segue, cioè se Mario potesse fare l'ora che fai tu, l'ora e mezza che fai tu adesso, e tu unire la tua trasmissione con quella che segue?
No, non è possibile.
Non è possibile.
Non è possibile, Mario.
Perché penso sarebbe molto più interessante e verrebbe articolata meglio la cosa. È un peccato che magari adesso, anche quando insomma gli argomenti cominciano ad essere interessanti. E purtroppo insomma la trasmissione termina.
Sì, ma comunque le 19 sono ancora qua.
Sì, sì, beh, d'accordo.
E anche giovedì prossimo, finché non mi prendo un bel cancro al cervello, allora ci resto.
Bene, dai, vai, è appena iniziato l'anno, almeno cerca di finirlo tutto.
Anche il millennio è per questo, eh.
Ma sai che favore faresti al clero e ai vaticanisti e ai cattolici?
Io faccio il possibile.
I fai danze
della piova?
La piova fa tutto l'anno, del fia, fa un piacere, ti enduro. Che
ciao. Ciao Marco, ciao ciao.
Allora chiudiamo qui la trasmissione Magistra Gonneria Paganese. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Lascio la parola a Francesco,
sì,
e dopo chiudiamo.
Due cose, ecco, io ricordo appunto l'appuntamento di venerdì 19 gennaio 2000 alle ore 20:30 in via Montello 66 a Marostica e Vicenza, nella sede di Radio Gamma 5 di Marostica. Sarà il primo incontro di una lunga serie e sul paganesimo politeista, in cui si parlerà delle tematiche della stregoneria, in cui si parlerà di tutte le tematiche relative a questa trasmissione. Sarà un incontro, un dibattito, un forum, un agorà, come volete definire, in cui tutti quanti gli ascoltatori potranno parlare, e avrà un'articolazione un po' diversa dal solito, cioè non sarà una conferenza, ma sarà una piccola esposizione di Claudio, poi ci sarà un dibattito, una discussione fra di noi.
Ragazzi, è la prima volta che io faccio questo, eh. Per cui se ci riesco bene, se non ci riesco a me.
Ecco, e poi voglio ricordare un'ultima cosa ai nostri ascoltatori, che molto materiale, quasi tutto il materiale relativo a questa trasmissione lo trovate su internet. Io non sto qui a dare gli indirizzi, perché come motore di ricerca ci raggiungete tranquillamente senza problemi. E più ricordo appunto che il programma e tutte le conferenze, gli incontri, i dibattiti di Marostica li trovate sempre su internet. Io saluto gli ascoltatori e ci sentiamo.